Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. 39 cadaveri all'interno di un container sono stati ritrovati in una zona industriale all'est di Londra. Arrestato il conducente del camion. Stando a una prima ricostruzione, l'automezzo sarebbe partito dalla Bulgaria per raggiungere in Gran Bretagna dall'Irlanda lo scorso sabato. Forte calo degli ordinativi e la Micron di Agno chiede l'orario ridotto di lavoro, non precisato il numero delle persone colpite. Profonda ristrutturazione del sistema ospedaliero nel Canton San Gallo, il governo suggerisce la chiusura di 5 strutture regionali. Un simbolo svizzero in mani austriache, mobili Pfister acquistata da un colosso mondiale del settore, nessun impatto sull'impiego. Hong Kong ritira definitivamente la contestata legge sull'estradizione in Cina, traballa la poltrona della governatrice Carrie Lam. In Gran Bretagna, dunque, la notte scorsa 39 cadaveri sono stati ritrovati all'interno di un container rimorchio di un camion. La macabra scoperta avvenuta in una zona industriale ad est della capitale Londra. Il mezzo era giunto nel paese sabato scorso via mare. Collegato in diretta da Londra abbiamo Giancarlo Ciccone. Che cosa si sa di questa tragica vicenda?
Le indagini della polizia sono ancora in corso e quindi ancora molti particolari non si conoscono. Quello che si sa purtroppo è l'enormità della tragedia. I cadaveri, tra cui un adolescente, erano rinchiusi in un container attaccato ad un camion. Non si sa come siano morti, soffocati probabilmente, sicuramente in maniera atroce. Non si sa ancora con certezza se vi siano donne. Secondo la polizia il camion proverrebbe dalla Bulgaria e sarebbe entrato in territorio britannico sabato scorso attraverso un porto nel Galles. L'autista del camion, come abbiamo detto, un nordirlandese di 25 anni, è stato arrestato per sospetto omicidio. Sono in corso adesso le operazioni di identificazione, ma per ovvi motivi ci vorrà molto tempo per conoscere con esattezza chi erano, la loro nazionalità, da dove provenivano questi poveri immigrati.
E 39 morti, ovviamente una cifra impressionante, un dramma che ci porta appunto ad ipotizzare, per il momento soltanto ipotizzare in primo luogo un caso di immigrazione clandestina finito tragicamente. Quant'è attualmente grave e preoccupante questo problema, il problema dell'immigrazione clandestina in Gran Bretagna?
Ma intanto diciamo che questa scoperta di questa notte ha scioccato l'intero paese e ha riproposto appunto all'attenzione pubblica il problema della immigrazione illegale. Secondo cifre del Ministero degli Interni, ogni anno si va da circa di una media di circa 15.000 clandestini che giungono in territorio britannico, addirittura si sono toccate punte di 150.000 clandestini in certi mesi. Clandestini che entrano nel Regno Unito, molti a bordo di camion, altri in imbarcazioni che attraccano lungo le coste isolate, ad esempio in Cornovaglia, meno sorvegliate dalla Marina Britannica. Il numero totale non è noto. Per la popolazione britannica l'immigrazione clandestina è comunque uno dei principali problemi da risolvere. Non è solo quindi un problema principalmente italiano, come molti sostengono. E non a caso alla base della Brexit c'è proprio questo problema. L'obiettivo è controllare i confini per arrestare l'immigrazione e dai paesi europei, ma soprattutto dai paesi extraeuropei, cioè controllare i clandestini, quelli che provengono cioè appunto dai paesi extraeuropei. Che poi riescano a raggiungere questo obiettivo le autorità, dinanzi a un fenomeno che sta crescendo sempre di più, resta, devo dire, tutto da vedere.
Giancarlo Ciccone in diretta da Londra con i primi dettagli relativi al ritrovamento di 39 cadaveri all'interno di un container rimorchio di un camion nella periferia est di Londra. Un curdo siriano di 30 anni si è immolato questa mattina poco prima delle 8 accanto alla sede delle Nazioni Unite a Ginevra. L'uomo residente in Germania si è cosparso di benzina sul piazzale dell'Alto Commissariato per i Rifugiati e si è dato fuoco e quindi è stato ricoverato in gravi condizioni al SCIV di Losanna. San Gallo riorganizza da cima a fondo la propria rete ospedaliera. Il governo cantonale vuole infatti chiudere 5 istituti regionali. Una misura drastica necessaria, secondo il Consiglio di Stato, per contenere l'esplosione dei costi del settore. Sentiamo Anna Maria Nunzi.
L'Organizzazione Sanitaria Elvetica ed anche quella sangallese è densa e frammentata a scapito di enormi costi di gestione. Il governo del più grande cantone della Svizzera orientale propone di mantenere in futuro solo 4 degli attuali 9 nosocomi pubblici. Le cure stazionarie dovrebbero essere concentrate nell'ospedale cantonale di San Gallo e in quelli di Wil, Graps e Uznach. È prevista invece la chiusura degli altri 5 istituti regionali che verranno declassati e trasformati in centri sanitari di pronto soccorso con pochi posti letto acuti. Ciò che avrà delle conseguenze anche per il personale. La riorganizzazione prevede la soppressione di una 70 di impieghi. Il processo di ristrutturazione dovrebbe iniziare fra 2 anni e concludersi nel 2027. Stando al Consiglio di Stato, dovrebbe permettere al cantone di risparmiare decine di milioni di franchi. La nuova strategia ospedaliera viene proposta in consultazione e dovrebbe approdare in Gran Consiglio nella primavera del prossimo anno. L'ultima parola spetterà però ai cittadini sangallesi, cittadini che già 15 anni fa non avevano più rieletto il consigliere di Stato responsabile del Dipartimento della Sanità, che già allora per risparmiare voleva chiudere 3 ospedali regionali. Un progetto che aveva sollevato numerosissime critiche e proteste e che era poi stato bloccato dall'esecutivo cantonale, che adesso ci riprova.
Ordinativi in forte calo e la Micron di Agno ha inoltrato al cantone la domanda per introdurre il lavoro ridotto. Sentiamo Darko De Grussa.
La conferma della richiesta della misura arriva dai vertici dell'azienda, che tuttavia non forniscono né cifre né il numero di dipendenti che potrebbero esserne colpiti. L'orario ridotto potrebbe entrare in vigore dal prossimo mese. I sindacati temono che la misura potrebbe toccare tra il 20 e il 30% dei lavoratori. Come detto, il motivo della richiesta al cantone sarebbe il calo importante degli ordinativi già registrato nel primo trimestre di quest'anno, soprattutto dal settore automobilistico, ma giocherebbero anche un ruolo le conseguenze del contenzioso commerciale in atto nei confronti della Cina. Purtroppo le prospettive per i prossimi mesi non risultano al rialzo e quindi non si esclude che possano essere adottate misure più drastiche con la soppressione di posti di lavoro. Le difficoltà per lo stabilimento di Agno non sono una novità. L'azienda aveva già infatti introdotto il lavoro ridotto a inizio gennaio 2017 e aveva colpito oltre la metà dei dipendenti.
E ora una notizia simile che ci giunge però dall'estero, dalla Germania, dove la ditta Bosch, uno dei colossi nel settore della componentistica per le autovetture, licenzia 1.600 dipendenti. Si tratta di una misura che evidenzia quanto delicata sia la situazione all'interno dell'industria automobilistica. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
I licenziamenti toccheranno soprattutto gli stabilimenti di Stoccarda e di Schwieberdingen nel Baden-Württemberg, dove attualmente sono impiegate 9.600 persone. Entro i prossimi 2 anni, 1.600 addetti perderanno qui il loro posto di lavoro. Dopo la Continental, Bosch è così la seconda azienda tedesca di componentistica ad annunciare nel giro di pochi giorni una drastica riduzione del proprio personale. L'intero settore risente della crisi dell'industria automobilistica. Dopo una flessione del 3,5% quest'anno, le vendite di vetture diesel e benzina crolleranno, secondo le previsioni delle principali case automobilistiche tedesche, del 6% l'anno prossimo e non verranno compensate nemmeno dall'aumento delle vendite di vetture a trazione elettrica. Queste inoltre sono molto più semplici da produrre e necessitano di meno componenti rispetto alle vecchie automobili con motori a combustione. Attualmente in Germania il settore automobilistico garantisce ancora un posto di lavoro ad 800.000 persone. Nei prossimi 15 anni almeno il 20% di questi potrebbe però sparire in seguito alla svolta elettronica nel settore della mobilità privata.
Altre notizie economiche, ma di nuovo dall'interno. Risultato in forte calo per ABB nel terzo trimestre, ma migliore di quanto previsto. L'utile netto è calato del 15% rispetto allo scorso anno a 515 milioni di franchi, ma gli analisti si attendevano non più di 400 milioni, cosa che ha spinto al rialzo il titolo ABB alla borsa di Zurigo. Un pezzo di storia del mercato dell'arredamento in Svizzera passa in mani austriache. Mobili Pfister sarà infatti venduta a XXX Lutz, uno dei maggiori commercianti di mobili a livello mondiale. I dettagli con Gianluca Olgiati.
Da 137 anni in mani svizzere, oggi l'annuncio a sorpresa. Il gruppo Pfister, con le sue 20 filiali e 1800 impiegati, viene rilevato da XXX Lutz, quella che è ancora definita un'azienda familiare austriaca, diventata nel frattempo il secondo commerciante di mobili in Europa, con quasi 300 negozi in 12 paesi, 20.000 collaboratori e un fatturato da 4 miliardi e mezzo di euro. Il tradizionale marchio svizzero dunque risucchiato per sempre?
The Pfister bleibt Pfister.
No, Pfister rimane Pfister, ha assicurato stamani in conferenza stampa a Zurigo un portavoce del gruppo austriaco. Ciò significa che saranno mantenuti i nomi dei marchi della holding elvetica, ovvero Pfister, Rubacher, Egger e Svoboda, ma soprattutto non ci saranno cambiamenti per i dipendenti, nessun licenziamento e stesse condizioni contrattuali.
Alle mitarbeitenden werden am Verkaufserlös beteiligt.
Non solo, pur mantenendo il riservo sull'ammontare della transazione, il presidente del CDA, Rudolf Obrecht, ha annunciato che i dipendenti riceveranno parte dei proventi della vendita, 1.000 franchi per ogni anno di servizio, per un totale di 20 milioni di franchi. Ma perché questa decisione di vendere una società che si trova pur sempre in zona utili? La risposta: un mercato sempre più competitivo, con margini di guadagno sottoposti ad enormi pressioni. Una concorrenza che ormai si gioca sul piano internazionale e ovviamente su internet. L'opzione di passare in mano ad un gruppo attivo sul piano europeo, secondo Obrecht, era l'unica in grado di garantire la crescita del gruppo Pfister e i posti di lavoro. XXX Lutz, un nome che impareremo a conoscere, un anno fa ha aperto la sua prima filiale elvetica nel canton Argovia, presto intende inaugurarne una seconda nel canton Zurigo, poi si vedrà.
Un sistema di ricerca automatica di veicoli e sorveglianza del traffico attraverso telecamere può essere messo in funzione solo con una base legale chiara, esplicita e dettagliata. Lo afferma il Tribunale federale in una sentenza pubblicata oggi riguardante un caso turgoviese da un cantone che non ha una legge in proposito. Sentiamo Roberto Scolla.
Beccato dal sistema AFV, ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico, a condurre a più riprese un'automobile malgrado gli avessero ritirato la patente, un uomo ha vinto il ricorso davanti alla massima istanza giudiziaria nazionale, sostenendo di essere stato leso nel proprio diritto ad essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali, perché nel canton Turgovia non c'è la base legale per utilizzare l'AFV. Per poter essere messo in funzione, ha spiegato il Tribunale federale, il sistema attualmente utilizzato dalle guardie di confine per sorvegliare il traffico transfrontaliero mediante telecamere deve essere esplicitamente citato in una legge nella quale devono essere contenute informazioni sull'estensione della raccolta di dati, l'utilizzazione, lo stoccaggio e l'eliminazione di quegli stessi dati. E questo perché il sistema AFV incide profondamente nelle libertà personali. Infatti, utilizzando una telecamera, sono raccolti dati sui numeri di targa, l'identità dei detentori dei veicoli, l'ora, il luogo, la direzione di marcia e il numero di occupanti di quegli stessi veicoli. Queste informazioni vengono confrontate con altre banche dati, rilevando eventuali situazioni irregolari. Ciò avviene in frazioni di secondi e in serie, con numerosi soggetti. Da qui la necessità, affermano i giudici losannesi, di precise disposizioni legali.
In Cile il governo tenta di disinnescare la crisi sociale e gli episodi di violenza esplosi. 5 giorni fa il presidente cileno Sebastián Piñera ha annunciato una serie di misure per venire incontro alle rivendicazioni di piazza. Sentiamo Chiara Savi.
Gioca la carta della svolta sinistra Sebastián Piñera. Aumento del 20% delle pensioni più basse, il congelamento delle tariffe dell'elettricità, l'incremento delle imposte per i redditi più alti e meno indennità ai parlamentari, solo per citare alcuni dei provvedimenti adottati dal governo. Quindi, dopo aver reagito duramente di fronte alle prime manifestazioni e agli episodi di saccheggio e dopo essere stato criticato non solo dalle opposizioni, il presidente cambia strategia e usa toni più concilianti.
È vero che i problemi non si hanno prodotto in los últimos días.
È vero che i problemi si sono accumulati per molti decenni e i governi passati, anche il nostro, non hanno compreso il disagio in cui versa la società. Riconosco e mi scuso per questa mancanza di visione.
Y le pido perdón a mis compatriotas.
Un mea culpa delle misure che nelle intenzioni del presidente dovrebbero placare la contestazione esplosa nella capitale che ha contagiato altre aree del Cile. La sicurezza dei cittadini va però garantita, ha detto Piñera, che non ha revocato lo stato di emergenza sfidato ancora ieri da migliaia di persone a Santiago. I 20.000 tra soldati e agenti restano dunque dispiegati e ora si attende la reazione della società alla mano tesa di Piñera. La più grande sigla sindacale del paese non ha per il momento ritirato il suo appello a scioperare oggi e domani.
Le autorità di Hong Kong fanno marcia indietro dopo 5 mesi di proteste di massa. La controversa legge sull'estradizione è stata oggi ritirata, nella speranza che la decisione metta ora fine ai blocchi organizzati dai movimenti pro-democrazia. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Il parlamentino di Hong Kong ha oggi formalmente ritirato la legge sull'estradizione che è stata la causa scatenante di 5 mesi di proteste. Il disegno di legge avrebbe consentito l'estradizione di sospetti anche in Cina continentale, da qui le proteste. Era già stato cancellato a parole, bisognava solo aspettare che il consiglio legislativo lo ritirasse formalmente. In contemporanea è stato rilasciato anche Chang Tui-kai, il giovane il cui caso aveva giustificato il disegno di legge sull'estradizione. Era infatti accusato di aver ucciso la sua ragazza a Taiwan l'anno scorso per poi fuggire a Hong Kong, ma Hong Kong e Taiwan non hanno un accordo di estradizione e quindi la legge oggi ritirata avrebbe dovuto colmare questa lacuna. Il Financial Times scrive intanto oggi che entro marzo Carrie Lam, la governatrice ormai totalmente delegittimata, si dimetterà per essere sostituita da qualcuno di più digeribile per la cittadinanza. La notizia è tutta da verificare. Pechino potrebbe però concedere il ritiro della legge, la rimozione di Carrie Lam è un pacchetto di welfare agli hongkongesi per togliere giustificazioni al movimento, senza comunque concedere il suffragio universale e l'inchiesta indipendente sull'operato della polizia che i manifestanti hanno aggiunto alle richieste iniziali. Potrebbero essere mosse tardive, ma è anche vero che il movimento non sembra più potente come all'inizio.
Mafia Capitale non fu mafia. L'organizzazione criminale cappeggiata da Massimo Carminati e l'oramai ex re delle cooperative Salvatore Buzzi è semplicemente associazione a delinquere. Quanto stabilito dalla Corte di Cassazione ieri sera facendo crollare l'impianto accusatorio dell'inchiesta che nel 2014 aveva travolto l'amministrazione della città. I dettagli con Anna Valenti.
Non una cupola che gestiva con metodi mafiosi gli appalti della città. Quelle cappeggiate da Massimo Carminati, l'ex terrorista nero, detto anche Arcecato, e Salvatore Buzzi, l'allora capo indiscusso delle cooperative rosse, erano due bande criminali distinte. L'una dedita a estorsioni e intimidazioni, l'altra impegnata a corrompere e manipolare le gare d'appalto. Due organizzazioni che, appoggiandosi a politici e colletti bianchi compiacenti, sono riuscite a farsi dare incarichi nell'ambito della raccolta rifiuti, ma soprattutto in quella dell'accoglienza migranti. Due associazioni a delinquere sì, ma non di stampo mafioso. È la conclusione a cui dopo una lunghissima camera di consiglio sono giunti i 15 giudici della Cassazione che ribaltano così la sentenza che era stata pronunciata nel processo d'appello in cui invece si stabiliva l'aggravante mafiosa per Buzzi e Carminati. La sentenza di ieri rappresenta uno schiaffo per la Procura di Roma che nel 2014, sotto la guida di Giuseppe Pignatone, aveva fatto scattare l'inchiesta a mondo di mezzo che portò all'arresto di 37 persone travolgendo l'amministrazione capitolina. Secondo la Procura, infatti, Buzzi e Carminati avevano creato un'organizzazione in grado di infiltrare il mondo degli appalti capitolini usando anche l'intimidazione e la violenza. Per questo fu ribattezzata Mafia Capitale. Dopo 5 anni e 3 processi, la Cassazione chiude definitivamente la porta a questa teoria. Niente mafia equivale a niente carcere duro per Buzzi e Carminati, le cui pene, insieme a quelle di altri imputati, andranno ora ricalcolate in un altro processo d'appello.
E per il radiogiornale la terza edizione di oggi, mercoledì 23 ottobre 2019, è tutto dunque spazio allo sport. Buon pomeriggio.